piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
La mamma lo chiamava il mio piccolo Einstein, i compagni di scuola invece il genietto dei numeri, perché a lui, 17 anni appena, la matematica veniva facile e sembrava essere un vero talento. Uno studente brillante, almeno fino all'anno scorso, portato per le materie scientifiche e dall'intelligenza spiccata, forse addirittura superiore alla media.
E non ho soldi per portarti al mare. Eccolo Mussa mentre canta, al suo fianco rapper importanti della scena underground. Guardando queste immagini sembra difficile sovrapporle a quelle dei notiziari, l'uomo che tutti cercavano, l'assassino senza volto di Sharon.
Ci ritroviamo anche oggi a fare un punto su quelli che sono stati, diciamo, gli elementi emotivi forti di questa pausa estiva. Io mi ho toccato quelli che più sono vicini alle oscillazioni dell'osservazione della politica da parte delle persone sotto l'ombrellone, come gli italiani vedevano quelli che sono i fatti che hanno segnato maggiormente le cronache legate appunto tra cose di Stato e cose di pettegolezzo. Oggi tocchiamo un altro punto che è molto caro normalmente alla necessità di dover comunque riempire di argomenti gli spazi televisivi di intrattenimento, il fatto di sangue, il delitto. Ma ho avuto la tristezza di sentire raccontati molti delitti, alcuni che hanno rappresentato una sorta di intelaiatura costante anche nei mesi precedenti. Faccio l'esempio di quello che abbiamo già citato ieri, perché è stato anche un caso politico, di Sharon Verzeni. Altri che magari sono passati più inosservati, che probabilmente non c'era un rimbombo necessario, non c'era un risonare nelle stanze delle opinioni eccellenti, o non avevano dei punti, pur essendoci sempre morti ammazzati, essendoci sempre persone che hanno compiuto fatti di sangue nel giro molte volte dei loro affetti familiari, delle loro conoscenze. Non c'è stata una necessità di palinsesto talmente forte o di notiziabilità televisiva, per cui sono rimasti in secondo piano. Ma è stata un'estate di sangue, è stata un'estate in cui comunque abbiamo capito e abbiamo approfondito il tema che potenzialmente siamo tutti assassini. Poi molti di noi riescono con uno sforzo di civilizzazione a reprimere questa parte orrenda della propria atavica personalità, e altri danno libero sfogo adducendo motivazioni di ogni tipo. Mi sono sentito solo, mi sono sentito isolato, mi sono sentito in minoranza, mi sono sentito improvvisamente delle entità strane che mi hanno raccontato queste cose. Ma qua entra in un'analisi che non spetta a me, non compete a me. Dei fatti di sangue voglio parlare innanzitutto con le persone che mi ascoltano. Rinnovo l'appello che ho fatto ieri. Non sto qui a elemosinare, ma questa è una trasmissione, perlomeno come l'abbiamo pensata, costruita e condotta in tutti questi anni, che si avvale fortemente di un contributo del pubblico, giudicandolo fondamentale. Qualunque opinione, qualunque parere, se pertinente, se ben articolato, se motivato da una riflessione seria, non dalla necessità di dire a vanvera delle cose, è uno strumento per avere un elemento in più rispetto a noi che maneggiamo le fonti dell'informazione in quanto giornalisti, ma ci piace anche capire, sentire il contributo, il rimbalzo della notizia in quelli che sono i terminali ultimi delle notizie. Quindi il numero è sempre 800240024. La domanda vi faccio oggi è: avete trovato il tempo, il modo, la leggerezza vi ha bloccato di fronte ai pomeridiani tormentoni con il collegamento di fronte a una casa, a una villetta, a una strada, a un semaforo, a un'automobile in cui si revocano fatti di sangue? Qual è il fatto di sangue tra quelli noti, tra quelli proclamati, che più vi ha colpito, più trovate fuori dagli standard, più trovate non replicabile in cose già accadute, già elaborate, già sedimentate, quindi che tutto sommato paradossalmente e crudamente fanno meno impressione? Io mi faccio aiutare in questa diciamo resumazione delle notizie truci di questa estate dalla persona tra le più competenti che in questo momento si occupa di questo tema, che è la direttrice del settimanale Giallo, un settimanale dedicato proprio al giallo, ai delitti insoluti, ai delitti strani, ai delitti singolari o l'analisi dei delitti una volta che si trova una soluzione, che è la nostra amica Albina Perri. Albina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
Ancora ho un po' di difficoltà a chiamarti direttrice, perché ti ho tenuto per mano in questa trasmissione quando ancora non lo eri, però adesso, in questo momento, a tutti gli effetti, tu dirigi Giallo, quindi tu sei la persona, secondo me, che in qualche maniera dai là in quelle che sono poi le chiavi di lettura di questi fatti. È stata un'estate, dal tuo punto di vista, faticosa perché, diciamo, hai avuto molto materiale su cui lavorare. E qual è stato, secondo te, l'episodio che rappresenta una singolarità tra i tanti?
Ma guarda, secondo me è stata un'estate abbastanza di sangue.
Che non è stata recepita come tale, Albina. Fra le tante cose, oggi è chiaro che il caso San Giuliano,
esatto,
ancora
ha
coperto ogni altra cosa,
Che
più si lega all'emotività morbosa degli italiani, in ogni caso, siano di destra, di sinistra, di centro.
Vabbè, il caso San Giuliano è inarrivabile. Adesso dirlo
poi
così
è passato
però
in secondo piano, che si è ammazzata tanta gente e in tanti modi, diciamo, fuori dai canoni del crimine usuale in cui un criminale incallito uccide delle persone.
Esatto, abbiamo avuto sia il caso di Sharon che il caso di Paderno Dugnano, che sono stati comunque due casi piuttosto sofferti anche dai nostri lettori. E tu dicevi una cosa interessante prima, cioè tutti possiamo essere killer, scopriamo in quest'estate, perché poi, come al solito, sembra sempre che il killer sia un personaggio che venga da un altro pianeta o che abbia un aspetto truce, poi ci accorgiamo che è un ragazzino di 17 anni come i nostri figli, uguale, oppure nel caso di Sharon, una persona che passava di lì per caso. Ma il caso di Sharon è ancora, secondo me, più angosciante, perché non solo chiunque può essere un killer di noi, ma chiunque può essere una vittima, perché Sharon è stata scelta assolutamente a caso. Questo l'abbiamo scoperto.
Se passava un'altra persona, avrebbe ucciso un'altra persona, non c'era,
sì,
almeno al momento,
sì,
alla luce di quello che sappiamo, non c'è stata una scelta mirata.
No, era proprio la persona che è passata nel momento sbagliato al posto sbagliato, proprio il grande classico dei film dell'orrore.
Ecco, facciamo sentire un attimo una clip che ci ricorda comunque di cosa stiamo parlando, anche se probabilmente è molto chiaro. Intanto rinnovo l'invito agli ascoltatori, 800 24 00 24, per partecipare. Allora sentiamo la tranche forse più importante di tutta la questione, il caso Sharon Verzeni.
Ho visto una ragazza con le cuffiette, guardava le stelle, l'ho avvicinata, le ho detto scusa per quello che sta per succedere. Nella sua lunga confessione, Moussa Sangaré ha ricostruito cosa sarebbe successo la notte fra il 29 e il 30 luglio, da quando è uscito di casa fino all'incontro casuale con Sharon alle coltellate. La prima al petto, puntavo al cuore, le altre tre alla schiena, perché gli avrebbe chiesto lei più volte dopo aver tentato di divincolarsi.
A me una cosa ha colpito, Albina. Io ho seguito il tuo settimanale, ma anche gli altri quotidiani, fino al giorno prima di questa scoperta. Sentivamo tutti gli esperti, tutti i criminologi, le piste erano infinitamente altre. C'era la forte corrente di pensiero che voleva incolpare il fidanzato, la famiglia, i possibili amanti. C'erano tutte le strade. Questa cosa ha sorpreso un po' tutti. E una cosa singolare: tutto era legato a un fotogramma di questa persona che si vedeva nei giornali, una persona sconosciuta in bicicletta. Oggi vedo un filmato chiarissimo in cui si vede chiaramente questa persona che pedala in bicicletta. Ma è uscito dopo o hanno aspettato, diciamo, per avere delle maggiori circostanze di prova a renderlo pubblico?
L'hanno reso pubblico dopo, chiaramente, quindi loro lo avevano in mano, il pubblico no. Quindi si è parlato, si era parlato di quest'uomo in bicicletta, ma non si capiva se fosse un testimone oppure se potesse essere l'assassino. Come dici tu, sia le indagini sembravano dirette e focalizzate sul fidanzato, sia la stampa, i media sembravano focalizzati sul fidanzato, che appariva come una persona un po' strana e che poi diceva una cosa anche abbastanza strana, cioè lei è uscita a mezzanotte e io dormivo. Quindi un alibi che pareva piuttosto debole.
Sì, io mi ricordo un collega che aveva scoperto che si poteva passare attraverso una siepe, faceva questa sorta di incidente probatorio tutte le sere in un telegiornale in cui si passava attraverso la siepe senza essere visti.
Esatto, poi chiaramente nel momento in cui gli inquirenti sono abbastanza silenziosi, la fantasia si scatena, no? Per cui ognuno ha detto la sua, ma magari con una scala, visto che faceva l'imbianchino, riusciva a scavalcare, a passare. Però lì devo dirti che anch'io all'inizio, anche perché in genere quando una donna viene uccisa siamo abituati così, che bisogna cercare vicino. E quindi all'inizio anch'io ho pensato che il fidanzato potesse essere sospetto, ma mi sono dovuta fermare davanti all'evidenza, perché nel momento in cui gli inquirenti ti dicono che questo fidanzato non appare in nessuna immagine delle telecamere, se è vero lo devi escludere. Quindi il fidanzato dopo la prima settimana secondo me era già da mettere da parte e da non considerare più. Dopodiché c'era il vuoto assoluto, perché questa persona era effettivamente sconosciuta sia a Sharon che a noi o agli inquirenti. L'hanno trovata
nel paese, si sapeva che c'erano un elemento, diciamo, di stranezza che ha fatto, secondo me dalle foto un po' si capisce che era una persona, diciamo, di colore abbastanza chiaramente, secondo me
si capiva,
c'è qualcosa che non è stato detto, giustamente non è stato detto, che stanno indagando, ecco.
Esatto, esattamente, perché poi dopo siamo venuti a sapere che lo hanno riconosciuto due persone extracomunitarie della zona e l'hanno segnalato agli inquirenti, quindi gli inquirenti
che sono stati lodati perché sono comportati da fedeli immigrati, via dicendo. Poi questo è l'atto politico di questa lettura.
Sì, l'atto politico è che c'è, come al solito, il buono e il cattivo, perché l'assassino è italiano e si chiama però Moussa Sangare, mentre i due extracomunitari sono egiziani e quindi sono i buoni, quindi alla fine diciamo che i conti sono pari, no? Non c'entra niente.
Sì, però può essere... ai fini, diciamo, la singolarità di questo episodio, in cui ci sono degli aspetti ancora da chiarire, se l'avesse già ucciso in precedenza altre persone, perché non è chiarito.
Esatto.
Perché
penso
che questo istinto omicida non fosse nato proprio quella sera.
Infatti, la cosa inquietante e interessante di questo caso è proprio l'aspetto di questo assassino che ha scelto a caso e che non ha una motivazione che a noi sembra razionale, non ha una motivazione, ma il fatto che noi non percepiamo una motivazione non vuol dire che lui non ce l'abbia. La sua motivazione è questo istinto, ha detto di aver avuto un istinto, un feeling lo chiama lui, per cui ha sentito il richiamo di dover uscire a uccidere qualcuno, e questo è uno degli elementi tipici dei serial killer.
Molti serial killer dicono la stessa cosa.
Esatto.
Ho sentito l'istinto, o me l'hanno detto le voci, però alla fine, se vai a vedere, ti ricordi, abbiamo parlato a lungo di Donato Bilancia,
esatto,
c'è un filo comune,
esatto,
nelle vittime.
Assolutamente, Donato Bilancia ha iniziato con le prostitute perché comunque erano quelle più facilmente abbordabili, perché hanno una vita particolare, perché non hanno familiari che magari sono particolarmente attenti alle loro vite e quindi sono più facili prede, ma poi è passato anche a uccidere a caso sui treni e ha ucciso due donne che erano madri di famiglia, lavoratrici normali e con cui lui non aveva alcun tipo di rapporto. Non le ha uccise per nessun motivo se non per il piacere di ucciderle, e questo è successo anche a questo assassino di Sharon, a questo Moussa, perché lui agli inquirenti ha detto proprio questo: io avevo bisogno di uccidere, sono uscito con l'intenzione di uccidere e ho sentito come un'eccitazione. Questa eccitazione è un'eccitazione per gli serial killer che arriva a una fisicità addirittura.
Sì, non vorrei è notorio che diciamo l'assassino che lo fa in maniera compulsiva arriva a eiaculare, è l'unica maniera per
esatto.
avere, tanto diciamole chiaramente le cose, per avere negli atti di tantissimi processi, è l'unica maniera che ha per avere un'eccitazione sessuale.
Esattamente, come Donato Bilancia, di cui parlavamo prima, perché nell'ultimo caso addirittura si è masturbato sul cadavere, quindi scusate l'atrocità.
Sì, ma stiamo parlando di cose tecniche, capito?
Di pranzo. Però sì, è questo. E la stessa cosa è successa anche a Mussa, che ha proprio detto di aver tratto piacere fisico da questo omicidio. Sappiamo che lui aveva già tentato di uccidere la sorella. Tra l'altro i dettagli tornano, perché la sorella stava ascoltando musica, Sharon stava ascoltando musica, quindi ci sono delle cose che tornano e che ci fanno pensare.
Infatti lui fosse un musicista fallito, probabilmente
può esserci
un legame.
Esatto, può essere per lui una molla vedere qualcuno che ascolta musica felicemente ma non è la sua musica, e può avergli dato, ma può averla scelta anche per questo, insomma. E poi, come dici tu, può essere che abbia ucciso anche altre donne della zona o anche non della zona, perché il serial killer non sempre colpisce nella sua area, anzi in genere si allontana da casa per non destare sospetti, e quindi andranno riaperti una serie di casi rimasti irrisolti per vedere se ci sono dei DNA e se questi DNA possono essere confrontati con quelli di Mussa, e vedremo se qualcuno coinciderà. Un altro segno tipico del serial killer, lui dice che l'arma l'ha voluta tenere come souvenir per ricordarsi di quello che aveva fatto. Anche questo è proprio tipico dei serial killer, tenere un ricordo
una sorta di feticismo dell'atto compiuto. Sì, perché per
esatto.
lui è il veicolo del suo divertimento, del suo piacere. È così, il serial killer uccide per divertimento, perché gli piace,
esatto,
non è che
esatto.
è il suo gioco. Ma non a caso è stato richiamato ancora una volta in causa Vittorino Andreoli, che emesse questa diagnosi al tempo di Pietro Maso, che siamo tutti assassini, l'ha ridetto ancora una volta, però in occasione di un altro delitto di cui parleremo tra poco, insieme ad altri, con Albina Perri, dopo le informazioni della borsa.
Borse in diretta.
Buona mattinata da Deborah Rosciani. La mattinata rimane discretamente volatile, tra le borse europee partite in negativo, poi hanno conquistato qualche posizione, adesso di nuovo il clima sta cambiando in qualche piazza, rimane positiva Parigi più 0,35%, mentre segna meno 0,08% Francoforte, Milano meno 0,31% all'indomani di una seduta di recupero anche per Wall Street dopo una settimana davvero da KO, quella che si è chiusa venerdì scorso. Questa è una settimana importante perché ci sono diverse indicazioni che aspettiamo. Sicuramente il mercato guarderà stanotte anche l'atteso confronto fra Kamala Harris e Donald Trump. Poi domani l'inflazione americana e giovedì la Banca Centrale Europea. Milano oggi punta su Enel più 0,8, ERG più 0,6, Nexi più 0,50, Italgas A2A più 0,3%, mentre abbandona Amplifon meno 5,5 punti, il gruppo penalizzato, pensate, dalle novità che in nottata ha presentato a Cupertino Apple, che ha deciso di lanciare i nuovi AirPods che saranno in grado di trasformarsi in apparecchi acustici, quindi una notizia molto pesante per l'industria di settore che si vede a questo punto preannunciare la competizione del colosso della tecnologia statunitense. Per ora è tutto, con i mercati ci riaggiorniamo alle 13.30.
Dilma fa delle macumbe, dei riti. Prende dal macellaio pezzi di animali per celebrare questi riti.
candele e spiriti da Salvador de Bahia all'Interland Lombardo, riti esoterici, beni materiali e presunti crimini efferati. Sono questi i tratti che dipingono la personalità della mantide di Parabiago, al secolo Adilma Pereira Carneiro. 49 anni, brasiliana di San Paolo, disoccupata, moglie per 3 volte e madre di 8 figli, ora accusata di essere la mandante dell'omicidio dell'ultimo compagno, Fabio Ravasio. Nonché di aver messo in piedi una rete criminosa che a 7 complici arrestati vede ora aggiungerne un 8° indagato.
Allora, la mantide del Parabiago, molti non l'hanno mai sentita nominare, eppure è uno dei delitti diciamo più efferrati, più crudeli, premeditati, organizzati. Per giunta la protagonista è una straniera, una donna brasiliana che è venuta in Italia, ha avuto vari mariti, 9 figli mi pare con vari uomini, e poi ha fatto ammazzare il marito. Intanto entriamo in tema con Albina Perri, ricordo direttrice del settimanale Giallo, ricordo il libro scritto da Albina, Diritti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, editore Murzia, che abbiamo lanciato in questa trasmissione, in cui secondo Albina non esiste il delitto perfetto, ma esiste il delitto in cui prima o poi si scoprono gli errori da parte di chi lo ha compiuto. Albina, non trovi anche te strano che l'amante di Parabiago, non so perché, non è entrata nelle cronache con la virulenza in cui sono entrati altri episodi? E poi, volendo, c'era tutto anche l'aspetto politico, cioè dire, vedi, una straniera, sono loro che ci invadono, poi ci ammazzano, poi una volta tanto parlate sempre di donne ammazzate, un uomo ammazzato da una donna, invece è passata come così, poco osservata, come mai? Te lo spieghi?
Questo è vero, no, non me lo spiego, anche perché c'è un elemento in più che secondo me rende interessante la storia, e cioè il fatto che il compagno, diciamo, l'amante che ha aiutato questa donna...
Riassumila un attimo la storia, perché dico, è poco conosciuta, anche se è stata allora, diciamo, sì, enorme come storia.
In sostanza, questa donna ha convinto un gruppo di uomini a investire con la macchina il suo compagno che era in bicicletta, e ci è riuscita.
Sì, prima l'aveva sposato, però, per essere sicura di poi poter ereditare, certo, l'aveva sposato prima di ammazzarlo. Prima lo esatto, sposa e poi lo ammazza.
Esatto, un imprenditore travolto, ucciso, sembrava un incidente, come si suol dire, e invece no, era tutta una macchinazione della moglie, dell'amante della moglie e di un altro gruppo di uomini. La cosa che ti dicevo ancora più affascinante è che l'omicida, allora, uno degli omicidi...
Faccio una, scusami se ti interrompo. Dice affascinante Albina Perri, non perché è affascinata dai fatti, perché è il suo mestiere, è una giornalista esperta in notizie di nera, quindi quando trova una notizia con degli aspetti di singolarità è come un patologo che trova una maniera diversa di una patologia, dice mi affascina perché è un terreno di scoperta nuovo, è un terreno nuovo, ecco.
È un terreno nuovo, è affascinante il cervello umano dove ti può portare, cioè come la complessità e come alcune cose possono convincerti a fare delle atrocità incredibili, perché quest'uomo ha detto di averlo fatto perché è stregato dalla magia nera. Dice che questa donna,
Macumbe, Condomblé, è venuto fuori di tutto perché era brasiliana,
il Condomblé, esatto, il Condomblé, questa donna faceva riti magici, faceva parte di questa religione appunto afro-brasiliana che si
Santeria
pratica in Sud America,
sarà questa cosa qua, certo, sì.
Esatto,
è la stessa quindi... roba del mago del Nascimento, anche Vanna Marchi,
esatto,
di Nascimento,
esatto,
facevano le macumbe per vendere le pillole dimagranti, quindi
esatto,
i loro amuleti, quindi niente di che.
Tu ti chiedi, ma veramente questo sta inventando una scusa, non è possibile? Invece no, lui veramente pensava di essere stregato dalla stregona brasiliana, che l'ha convinto con la magia sia ad attaccarsi a lei che a uccidere quest'uomo. E cioè, stiamo parlando di una dimensione assolutamente... in un termine
poi, da un
che
punto di vista diciamo imprenditoriale è perfetta, trovi uno, lo fai innamorare, un uomo un po' attempato, solo, si innamora di una brasiliana ancora avvenente e via dicendo, stanno insieme, lo convinci a sposarti perché sennò non avrebbe senso,
certo,
se non è tuo marito non erediti niente, capito?
No.
Poi lo fai ammazzare.
Mi senti?
Sì, pronto? Sì, sì, ti ascolto.
Ah, ecco, scusa. La cosa terribile è che sta venendo fuori che ci sono altre morti sospette intorno a questa donna.
Due ex mariti, quindi... che non si sa come sono morti, improvvisamente viene fuori la catena.
No, quindi questa perché la chiamiamo Mantide, appunto, perché può essere che questo omicidio che ha organizzato in maniera così precisa non sia nemmeno l'unico, e anche qui saremmo in presenza di una serie di
fosse un format,
donna.
Sarà inventata un format probabilmente.
Esatto.
Come sono morti gli altri due ex mariti? C'è notizia come sono morti?
Sempre in circostanze simili e non particolarmente chiare, quindi diciamo che la storia potrebbe non essere finita qui. Uno è brasiliano, morto in patria, l'altro ufficialmente per un infarto, però chiaramente gli aveva lasciato in eredità una casa in Puglia, quindi insomma sempre, diciamo che c'è sempre un risvolto, c'è sempre un po' guadagnato questa donna.
Ecco, però concordi con me, se vogliamo essere, non voglio dire cinici, ma legati a una sorta di necessità di creare delle storie perché funzionano in televisione, riempiono bene le pagine dei giornali, secondo me questo delitto rispetto a quello di Sharon, che alla fine una ragazza uccisa in maniere misteriose, in cui si è scritto ogni giorno tutto il contrario di tutto,
ha
degli aspetti romanzeschi ma molto più ricchi, assolutamente,
molto di più,
perché nessuno l'ha mai calcolato.
Assolutamente, per quello dicevo affascinante, anche perché appunto c'è l'aspetto della magia nera, c'è l'aspetto della donna che per una volta è protagonista e cattiva tra virgolette, no? Per cui, no, anche senza virgolette, per cui
ecco, tutta l'anima nascosta in cell degli italiani poteva venire fuori e dire: vedi, una volta tanto parlate sempre di femminicidio,
esiste
anche il maschicidio.
Nessuno l'ha detto. Mi aspettavo gli uomini che lo dicessero, ecco, una donna che tra l'altro sì, appunto gli esecutori materiali poi sono uomini, ma sono uomini soggiogati,
lei è la regista,
in qualche modo,
sicuramente.
Da lei, esatto, quindi è una donna assolutamente con delle capacità manipolatorie incredibili, perché per convincere 5 persone a uccidere per lei, insomma, sì, gli avrà anche promesso dei soldi, per carità.
Qual è stato l'errore che hanno compiuto questa volta gli autori del cosiddetto delitto imperfetto? Una targa di macchina contraffatta male, mi sembra, qualcosa del genere, sono risaliti subito, l'hanno sgamata subito,
sì,
che c'era
sì,
lei
dietro. Sì, si sono accorti che c'era qualcosa che non andava, perché questa targa era stata manipolata, e poi sono riusciti a capire di chi fosse la macchina. Insomma, l'hanno fatta bene ma non benissimo, come si suol dire, quindi alla fine sono stati tutti trovati, però insomma diciamo che neanche subito, ci è voluto un po' di tempo.
Ma diciamo che era studiata bene, Albina, perché in fondo un ciclista ucciso da un automobilista pirata,
cosa
che rientra nelle cose che possono capitare, questo andava sempre in bicicletta, ce lo buttiamo giù con la macchina e daranno la colpa a un omicida pirata che è scappato via e via dicendo. Questo mi lega però a un episodio, scusa se ti faccio una digressione non prevista, ma legato a la cronaca di questa mattina: un'imprenditrice di 60 anni viene scippata,
sì,
insegue lo scippatore con la macchina, lo ammazza, si riprende la borsa e se ne va.
Questa l'ha fatta in maniera ancora più plateale, diciamo, che non ha neanche provato a far finta che fosse un incidente, l'ha proprio tirato sotto volontariamente con la macchina, perché gli aveva portato via la borsetta. Anche questa colpisce, perché è una donna, tra l'altro di 65 anni, quindi non stiamo parlando neanche di una signora che non è in grado di intendere di volere, ecco. Io capisco che si possa provare rabbia di fronte al momento in cui si viene sottratti di un bene, di una borsa, però la sproporzione.
Cioè non è che gli tiri un mattone che trovi per strada, lo investi con il tuo SUV o macchina potente, lo metti sotto, cioè è chiaro che lo vuoi ammazzare,
lo
non c'è ombra di dubbio.
Lo voleva proprio uccidere, assolutamente sì.
Vabbè, si è ripresa anche la borsa poi.
Siamo davanti a una donna. E poi si è ripresa la sua borsa, certo,
Senti, ma episodi come questi non sono episodi che rientrano, diciamo, nelle tematiche che tratti a giallo, perché qua non c'è nessun mistero. È un omicidio stradale, probabilmente non so come sarà giudicato, se è volontario o preterintenzionale, comunque sia, è una cosa che si chiude. Però probabilmente c'è un altro elemento che è molto interessante per Giallo, molto interessante anche per chi ci ascolta silente, però questo non posso farne una colpa. Noi siamo comunque in diretta, il nostro numero è sempre 800 24 0024, che è il delitto di Paderno Dugnano, in cui certo. Un ragazzo di insospettabile, di ottima famiglia, il buon ragazzo, geniale tutto, ha fatto uno sterminio di famiglia con 68 coltellate. Ne parliamo tra un istante dopo l'informazione sì. Del traffico.
È stata la sera della festa che ho pensato di farlo. Non avevo ancora ideato questo piano, però avevo pensato di usare comunque il coltello perché era l'unica arma che avevo a disposizione in casa. Il primo che dovevo colpire era mio fratello, era sul letto, mi dava la schiena, si è svegliato e ha urlato papà. Poi sono andato in camera dei miei genitori, mi hanno detto di stare calmo, sono venuti in camera con me. Mio padre mi ha chiesto di lasciare il coltello e io l'ho fatto, poi l'ho ucciso.
Prendiamo con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, l'analisi di quelli che sono stati fatti di sangue questa estate. Il telefono è sempre aperto, il numero è sempre 800 24 0024, ma probabilmente sono trasmissioni piacevoli all'ascolto e nessuno ha nulla da aggiungere, quindi ne prendo atto. Albina Perri, questo è secondo me il fatto più agghiacciante di questa estate, perché conferma una tesi che ogni nostro figlio perfetto in teoria potrebbe essere il nostro carnefice. Ricostruiamo intanto il quadro di questo che è accaduto. Grande imbarazzo, nessuno l'ha commentato, non c'è stato nessuno che ha espresso uno sdegno social come spesso si è fatto per altri delitti, anche perché mette in crisi l'idea compatta sì. Della dolce famiglia tradizionale in cui tutti si vogliono bene, tutti si amano e nulla può accadere.
Esatto, la famiglia del Mulino Bianco, che ancora è un po' l'ideale, no? Di molte persone, però sappiamo che non esiste, ognuno nel suo piccolo ha dei problemi. E in questo caso il problema che è esploso è stato veramente, veramente importante. Nessuno pare essersi accorto, e questa è una costante di queste storie, che Riccardo ragazzino potesse avere un problema, un disagio così profondo. Tutti dicono che era un ragazzino assolutamente socievole, quindi non era neanche uno di quelli particolarmente chiusi che stanno nella loro cameretta, che quindi possono darti l'idea del nerd con problemi esistenziali.
Albina, te lo dico per l'esperienza che ho io, diciamo, di neurodivergenze, purtroppo ne ho testimonianza continua. Anche le famiglie a più alto livello culturale, a più alta raffinatezza sociale, sì. Tendono a ignorare anche di fronte evidenze dei disagi psichici dei figli, che non sempre si manifestano in comportamenti da hikikomori, però fanno finta di non vederli, perché sono glielo dice.
Questo è assolutamente vero, tanto che ti dico, scavando, poi alla fine, non so, in una letterina un compagno di classe dice io avevo visto la tristezza nei tuoi occhi, avevo capito che c'era qualcosa che non andava, ma non ho mai voluto chiederti nulla. Quindi è vero che all'apparenza sono tutti allegri e sportivi, però appunto i segnali ci sono. Il problema è coglierli, perché vengono sottovalutati, perché vengono scambiati per disagi adolescenziali. Non so se ti ricordi il caso di Turetta, che certo. Dormiva con l'orsacchiotto e solcherizzava la fidanzata, e il padre diceva ma sì, sono cose tra ragazzi, cioè vengono veramente...
Purtroppo è un'antica paura di rivelare sì. Quello che potrebbe essere uno stigma familiare. Il disagio esatto. Psichico dei figli viene nascosto perché si teme di essere coinvolti in una sorta di condanna nella linea di sangue in cui siete tutti matti. Quindi come nelle famiglie arcaiche lo zio un po' strano veniva chiuso in casa e non usciva mai, il figlio un po' esatto. Strano viene ammantato. Poi ci sono, ti dico, tutto un cotè di pseudoclinici che ti dicono no, ma è un figlio eccezionale, un plus dotato, tranquillo, ti rassicurano che quella divergenza sia un sintomo di eccellenza, e non sempre
esatto,
è così.
Sì, addirittura positiva, non sempre così, e soprattutto non volendola accettare non la si cura, e se non la si cura degenera o può degenerare come in questo caso, perché se il ragazzo fosse stato seguito magari non sarebbe arrivato a compiere una strage.
E questo cosa ti ricorda un po' Omar, Erika e Omar, qualcosa di simile?
Assolutamente sì, e la cosa che mi sconvolge è il dibattito che ne è seguito, perché il dibattito che ne è seguito soprattutto tra genitori è quello di cercare di mettersi in discussione come se fosse una colpa dei genitori, o cercare quale fosse la causa che può aver scatenato, quindi che ne so, i social, il fatto che siamo una società dove si parla meno, eccetera, un sacco di bla bla. Alla fine purtroppo la verità è che questo ragazzo aveva un problema psichiatrico, ha un problema psichiatrico che non è stato riconosciuto, e quindi non è neanche il caso di andare a ricercare nella società una spiegazione, che paradossalmente ci farebbe stare meglio, no? Perché va bene, diamo la colpa ai social, diamo la colpa alla televisione, diamo la colpa al videogioco violento e ci sentiamo a posto, quello è il modo, non facciamo più vedere il videogioco violento, abbiamo risolto la situazione, no? Perché come dici tu, se uno ha una malattia, e la malattia va riconosciuta e curata.
A parte la riluttanza ad ammettere di avere un figlio con un problema psichiatrico, se un figlio dice mamma non mi piace il mio naso, non mi piacciono le mie tette, gliele mandi subito a rimettere a posto per farlo felice, se un figlio ha un mal di denti corri subito dal dottore, se un figlio ha un mal di pancia lo porti
c'è
subito all'ospedale. Però per il disagio psichiatrico si fa finta di niente. E
esatto.
Dall'altra parte c'è una grande difficoltà poi a trovare qualcuno che ti fa le diagnosi. Mi ha chiamato questa mattina una madre, deve aspettare 2 anni per far fare una diagnosi a una figlia che ha un disagio. Dice, poi devo aspettare 2 anni per farla diagnosticare. Ho preso appuntamento. E
in questi 2 anni può succedere di tutto, perché le
capisci?
Crisi psichiche possono avvenire in qualsiasi momento, soprattutto nell'età questa dei 17 anni. È proprio questa l'età in cui se hai una schizofrenia...
L'aspetto giallo di questo delitto, in cui si sa tutto, a meno che non rivenga fuori una iena a dire che fra qualche anno... sarà sbagliato, aveva confessato ma era stata estorta la confessione, come è venuto già come Rosa Olindo, ormai è molto chiara la cosa e inequivocabile. Il vero giallo è capire quale fosse poi il precedente nascosto che ha fatto compiere questo gesto.
Esatto, quale malattia mentale, perché stiamo parlando di una malattia, cioè comunque se uno ha un brutto male fisico si vede e quindi si riesce a riconoscere e non si cerca una colpa, cioè non è che ci sia una colpa se uno si ammala, ha una malattia appunto, non è colpa di nessuno. Idem in questo caso, se questo ragazzo ha una schizofrenia, adesso dico schizofrenia ma
non
per
lo so,
dire,
io
non sono esperta,
non azzardiamo diagnosi
essere...
perché è un tema delicato questo, ognuno...
Esatto, quindi può essere un problema, esatto,
no, 68
può
coltellate, sterminare un'intera famiglia, ma un'intera famiglia,
problema
padre,
c'era.
Non è un gesto di rabbia che viene un momento
no.
E tiro un sasso in testa a mio fratello perché mi dà fastidio,
anche
sono
perché
geloso.
Poi, anche perché poi lui ha detto delle cose molto specifiche, anche qua come l'assassino di Sharon, ha detto delle cose che ci fanno capire che tipo di mentalità ha, perché ha detto che lui considerava i suoi genitori meno intelligenti di lui. E anche questo è un dato tipico. C'è una musica.
Sì, sì. No, concludi.
Credo che ci dobbiamo salutare.
Sì, sì.
Ha detto cose che fanno pensare che abbia un istinto di megalomania e un istinto che avrebbe prima o poi portato a una conclusione.
Questo aspetterà chi si occupa appunto di clinica giuridica a definire queste cose, però sorvegliate i problemi che possono avere i vostri figli
e rivolgetevi a degli esperti.
In tempo rivolgetevi a chi di dovere. Intanto grazie Albina Perri, grazie anche a Anna Riva, Elisabetta Fusconi che mi hanno assistito da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, e ci sentiamo domani.